sono contento perché il tema ha destato interesse. Questo mi fa piacere. E quindi io ringrazio il Signore che sta facendo rinascere un interesse non estesissimo, ma comunque presente nella sua Chiesa. Quindi è questo che mi fa piacere, cioè che il tema sia oggetto di interesse. Ma certamente il tema è un tema scottante, un tema delicato, pericoloso per motivi di pratica, per motivi di dottrina. Di pratica perché quando si comincia a parlare di Israele, di ebrei, nascono subito delle contrapposizioni, molti sono contro, qualcuno è molto a favore, quindi nascono contrasti che possono creare inimicizie e difficoltà nella società, nella Chiesa. È pericoloso per motivi anche di dottrina. È vero, ci sono molte strane dottrine che nascono intorno all'interesse per Israele. Ci sono quelli che dicono, per esempio, che gli ebrei, che non è necessario andare a predicare Gesù agli ebrei, perché loro hanno una loro particolare via che Dio, di salvezza che Dio ha destinato a loro. Ci sono questa dottrina, qualcuno l'ha detto, altri dicono che comunque la legge ebraica non è stata abolita e quindi deve essere tenuta in valore anzitutto per gli ebrei, ma in una certa misura anche per quelli che credono nel Gesù degli ebrei. Ci sono poi quelli che diventano fanatici, che per loro tutto quanto deve essere riportato all'ebraismo, che dicono shalom, che portano la kippa in tutte le occasioni, che dicono che non dobbiamo dire Gesù Cristo ma Yeshua Mashiach, perché questo è il nome ebraico, e così via. Ci sono, e creano dunque, diciamo così, anche disagio in mezzo magari appunto alla comunità. Tutto questo è vero, e ci sono anche delle cose peggiori anche in Israele, anche negli ebrei messianici, perché anche per gli ebrei messianici succede un pochettino quello che succede per gli ebrei in generale. Dagli ebrei ci si aspetta che siano perfetti, e se non sono perfetti sono biasimevoli. E quindi adesso che ci sono anche degli ebrei che credono in Cristo, ci si aspetta che gli ebrei messianici abbiano una dottrina pura e immacolata, altrimenti si vede, vedi, gli ebrei anche su Gesù Cristo hanno delle false dottrine. Dunque effettivamente è vero, è un tema delicato, pericoloso, dunque penserà qualcuno, è bene tenersene lontani, rimanere sul piano delle dottrine certe, delle cose che possono edificare, e non in qualche modo attentare alla pratica e alla dottrina giusta. Il guaio è che se è pericoloso parlare di Israele, degli ebrei, è altrettanto pericoloso non parlarne. È trascurare il tema può diventare grandemente pericoloso sul piano pratico e sul piano dottrinale. Sul piano pratico, vedete, molti, sia laici, sia religiosi, sia credenti, sia non credenti, a un certo momento diventano stufi del tema. Ma si capisce, ma perché mai dobbiamo continuare a interessarci degli ebrei e di Israele? Ecco, il pensiero che sarebbe molto meglio se non dovessimo trattare di questo problema ebraico, è, diciamo così, l'inizio del genocidio. È l'atteggiamento che ci porta a desiderare che non ci siano, e invece ci sono. Ed è, questo è collegato a Dio. Israele c'è perché Dio c'è. Danno fastidio perché ci sono. Avete invitato me, quindi perdonatemi se cito qualche cosa di ciò che ho detto. Questo è il primo libro che ho scritto, Dio ha scelto Israele, che tratta, diciamo così, della serie di miracoli che costituiscono il sionismo. E dico qual è, diciamo così, l'ultima pagina di copertina, perché è sintetica. Da secoli esiste nel mondo una questione ebraica che continuamente si ripresenta con motivazioni sempre diverse e conseguenze sempre uguali. Qual è la natura profonda di questo enigma storico? La risposta che propone l'autore è semplice. Il nocciolo della questione ebraica sta nel fatto che gli ebrei ci sono. L'esserci degli ebrei è il problema. Ma è un problema delle altre nazioni che nel loro rifiuto di Israele manifestano la loro profonda, radicale ribellione a Dio, perché Dio ha scelto Israele. Se il problema è l'esserci, allora quelli che vogliono risolvere il problema dicono non ci devono essere. Questa è la soluzione finale del problema ebraico. Bisogna fare in modo che non ci siano, perché qualunque cosa facciano o dicano, la fanno o la dicono perché ci sono. E se è quello che dà fastidio, l'unico rimedio è che non ci siano. Qualcuno ha tentato di risolvere il problema in questo modo. Altri potrebbero desiderare che ci sia questa soluzione, e credo che siano parecchi. Attenzione, ripeto, non vorrebbero che gli ebrei fossero trucidati tutti, come è avvenuto, semplicemente che non ci fosse il problema e quindi che non ci fossero loro, in qualche modo, che sparissero fuori dalla vista. Questo atteggiamento è molto più diffuso di quello che sembra. E questo, diciamo così, ha la sua presenza anche nel mondo dei credenti, anche evangelici. Il pensiero che sarebbe meglio se di questo problema non si dovesse trattare, ma che ci limitassimo, diciamo così, a trattare di quello che è il punto fondamentale del messaggio cristiano, che certamente, e siamo tutti d'accordo, è la persona di Gesù. La persona di Gesù. Ma la persona di Gesù non può mai essere staccata dal suo popolo. Non esiste un Gesù staccato da Israele. Non esiste. Ci sono altri Gesù. E i nazisti non erano anticristiani. I nazisti parlavano di Gesù, di un Gesù che si contrappone al popolo ebraico. Quello era il Gesù che bisognava sostenere, il Gesù che nei Vangeli appare secondo loro in una contrapposizione mortale con il popolo ebraico. Noi siamo dalla parte di Gesù, e se siamo dalla parte di Gesù siamo contro gli ebrei, che sono i nemici di Gesù. Questo forse può essere il pensiero. Allora, gli ebrei ci sono, E questo è il punto. Io posso dimenticare, posso cercare di trascurare questo tema, Israele, gli ebrei. Il fatto è che non è come il popolo ebraico, non è come i sumeri. Io posso anche, se sono uno studioso, posso interessarmi, esaminare i documenti, eccetera, ma io posso, non mi interessa, lo lascio da parte e non incontrerò mai i sumeri. Ma invece gli ebrei li trovo. E adesso troviamo il popolo ebraico in Israele. Quindi incontriamo il tema Israele. Quindi siamo costretti a parlarne perché la loro presenza ci costringe a parlarne. E se non ne abbiamo voluto parlare perché ci siamo disinteressati, prima o poi ne parleremo, e ne parleremo in modo sbagliato. Perché sono tante le persone che parlano degli ebrei di Israele, senza preoccuparsi di verificare se quello che dicono, se quello che pensano è vero oppure no. Il problema della verità non si pone. È straordinario come quanta gente che sa pochissimo sugli ebrei di fatto, però parla, dice, giudica, valuta. E questo è grave. Questo è pericoloso, perché dire cose false su un tema sbagliato, su un tema così vitale, può essere molto, molto pericoloso. Farò degli esempi. Il tema si presenta sul piano dottrinale. Vogliamo essere, diciamo, concentrati sulla persona di Gesù. È la cosa più giusta che ci possa essere. Perché il centro del messaggio di Dio al mondo, che è presente nella scrittura, è indubbiamente la persona di Gesù. Ma si riesce a parlare di Gesù senza collocarlo all'interno di Israele? Che Gesù è quello che noi riusciamo a presentare senza nominare Israele. Noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa. E a volte io faccio appunto domande. Quali sono i documenti che parlano di Gesù sulla terra? I Vangeli. Voi giovani, quante volte viene nominato il termine Chiesa dei Vangeli? Una sì, d'accordo. Ma anche più di una. Tre volte in due passi. Tre volte. E quante volte è nominato il termine Israele nei Vangeli? Non l'avete contate? 30 volte? 10 volte di più? Come si fa a non considerare Israele se si vuole parlare di Gesù? Se si riesce a parlare di Gesù senza nominare Israele, dobbiamo chiederci se stiamo parlando del Gesù della Bibbia o del Gesù che ci piace, ma che forse non è il vero Gesù. Attenzione, ripeto, anche i nazisti parlavano bene di Gesù, del loro Gesù. Quindi dire viva Gesù non è una garanzia che stiamo parlando del Gesù rivelato nelle scritture. È una mia posizione appunto un po' provocatoria, come mi piace fare, per provocare una riflessione. Qual è il documento che si pensa essere la base del credo cristiano? Il credo apostolico, si dice. Quello che dovrebbe in qualche modo, sia pure schematico, ma ridire tutte le cose fondamentali su Gesù. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore, Signore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, eccetera. Potrei citarlo a memoria perché l'ho imparato al catechismo della Chiesa Cattolica. Io dico che questo è il primo documento antisemita cristiano. Dice, ma non si nomina nemmeno Israele. Appunto, un documento che pensa di presentare i fatti fondamentali della fede cristiana senza mai sentire il desiderio di citare Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide. È un documento che rivela il desiderio di cancellare il pensiero di Israele. E tale è così. In un capitolo del mio libro lo spiego un po' di più. Manifesta questo desiderio di cancellare il riferimento al popolo di Israele. E questo, ripeto, è pericoloso sul piano dottrinale, perché porta a delle dottrine distorte, come sono stati presenti e sono presenti tuttora nel mondo cristiano, non soltanto cattolico, ma anche evangelico. Ora, ripeto, allora questo è un punto. Il problema ebraico è un problema, scusate la parolaccia, che io dico di natura ontologica, cioè riguarda l'essenza, non la condotta. È l'esserci degli ebrei che è il problema. Chi sono? Perché ci sono? Perché questo è legato al io sono di Dio. Israele c'è perché Dio c'è. E Israele tuttora, il popolo ebraico, in tutta la sua realtà di peccato, di rifiuto, di ribellione, è la testimonianza di Dio con l'esserci. Il fatto che ci sono è testimonianza. Non dipende dalla loro bravura, non dipende dalla loro fedeltà, dipende da Dio. Quindi il semplice fatto che ci sono, che dà fastidio, è la testimonianza di Dio. Si vorrebbe che non ci fossero. Tanti problemi non ci sarebbero sul piano politico o sul piano religioso. Potremmo andare tutti meglio d'accordo, e invece ci sono. Vorremmo trascurare questo tema. Allora, questo desiderio di trascurare, ho già detto che il primo, diciamo così, bacillo che porta al genocidio, cioè il desiderio che non ci siano, fa sì che se dopo qualcuno lo mette in pratica o tenta di metterlo in pratica, la cosa, insomma, non ci dà poi tutto quel fastidio, ecco. Perché in fondo risolvono un problema. E tutto questo ha riferimenti sia storici sia religiosi, diciamo, sia politici sia religiosi. Il desiderio di trascurare, allora ho detto qual è il centro del problema? Come mai c'è questo odio che si esprime in varie forme, non in odio attivo, ma semplicemente anche passiva noncuranza, è un elemento di superbia. Sono stato invitato a parlare, e il libro, l'occasione data da questo ultimo libro, La superbia dei gentili, alle origini, ma intendevo alle origini spirituali dell'odio antigiudaico, e le radici appunto di questo odio antigiudaico sta spiritualmente nella superbia. Quell'atteggiamento che biblicamente l'Apostolo Paolo ha presentato, la superbia, con l'invito a non insuperbirsi contro i rami tagliati, cioè contro, proprio, verso quegli ebrei che non credono. Siccome io credo e lui no, io mi sento superbo. O appartenente ad una categoria superiore. Questa è superbia. Cioè, quindi c'è una origine legata proprio al peccato profondo dell'uomo. Perché come la presenza di Israele è una testimonianza della volontà di Dio che c'è, così il desiderio che non ci sia è un desiderio profondo di non volere Dio fra i piedi, di non volere Dio, perché Dio ha scelto, e se Dio ha scelto qualcuno a me dà fastidio. Comincia già con Caino e Abele. Caino e Abele non hanno litigato per questioni di pecore o di eredità. Qual era l'astio che aveva Caino contro Abele? È che Dio aveva scelto Abele e non lui. Era l'astio contro Dio, che naturalmente, non potendo esprimersi contro Dio, si esprime contro colui che Dio ha scelto. E questo si ripete nella Bibbia in continuazione. Perché i 12 figli di Giacobbe hanno odiato Giuseppe? Perché era stato scelto da Dio, in effetti, che gli aveva dato delle particolari rivelazioni. E dopo ugualmente si sono comportati, hanno odiato colui che Dio aveva scelto. Poi accadrà anche con Gesù. Ma il principio è sempre lo stesso. Si odia ciò che il Dio sceglie. Ma il Dio sceglie, quando il Dio sceglie, non è perché dice ho scelto il migliore, il più bello, il più bravo, il più buono, l'ho scelto. Sceglie, non voglio entrare sulla presentazione del ciò che Dio spinge a scegliere, ma sceglie. Per esempio sceglie di parlare a qualcuno, perché il parlare a qualcuno e non ad altri è già una scelta. Se io vi dicessi che il Presidente della Repubblica mi ha chiamato, mi ha convocato, non so che cosa mi voleva dire, ma ha chiesto a me di parlare. Credo che gli altri si chiederebbero, beh, ma che c'ha questo qui? Perché lui è stato convocato per dirgli qualche cosa. Che cosa ha da dire a lui e non a me? Quindi è una cosa semplice questo atteggiamento da capire, perché è molto umano all'interno di una umanità peccatrice. Ci riconosciamo nel nostro peccato, che si esprime nel modo più forte contro colui che Dio ha scelto. Allora, leggo dalla fine di questo libro, perché ripeto, non posso parlare che di ciò che io ho pensato, non perché altri non abbiano detto delle cose ancora più importanti e interessanti, ma quando dico si stia bene attenti a non dire subito ma io non ho niente contro gli ebrei, nella maggioranza dei casi questo non è vero, è soltanto una diabolica dissimulazione, un autoinganno a cui volentieri si acconsente. L'invidia non è facile da snidare, soprattutto quello di stampo religioso. Se Dio sceglie un'altra persona invece di me, qualunque siano i motivi, la cosa non mi va giù. Una cosa può segnalare la presenza di questa particolare forma di antipatia, l'omissione, cioè il non voler parlare di quella persona. Se una persona mi è antipatica, posso reagire in due modi: parlarne male con tutti e in ogni occasione, come accade nel caso degli ebrei, oppure, più educatamente, non parlarne mai e agire come se non esistesse. Sorprendermi se qualcuno ne parla e considerarla come una cosa che non merita neppure di essere presa in considerazione. Se però qualcuno insiste a parlarne in mia presenza, prima o poi affiora la malignità dell'osservazione velenosa o straripa il fiume dell'invettiva devastante. Ed è quello che spesso accade quando si tratta di ebrei. Ma ripeto, questo è un segnale di un atteggiamento spirituale, cioè che ha a che vedere con il rapporto con Dio. Per questo dico spirituale. E allora, all'inizio invece di questo libro, so che qualcuno ha già letto qualche cosa, ma è bene leggere nel concreto. La problematica convivenza degli ebrei con le popolazioni dei vari paesi in cui hanno abitato costituisce quella che si chiama la cosiddetta questione ebraica, fonte di ricorrente problemi che hanno assunto nel tempo forme diverse ma con risultati sempre uguali. Un importante uomo del passato ha elencato una serie di misure pratiche da adottare per risolvere questi problemi e regolare la difficile convivenza con gli ebrei, e le ha presentate come un suo sincero consiglio. Ecco gli estratti di questo consiglio. Bisogna dare fuoco alle loro sinagoghe o scuole, e ciò che non vuole bruciare deve essere ricoperto di terra e sepolto in modo che nessuno possa mai più vederne un sasso o un resto. È un sincero consiglio. Bisogna smantellare anche le loro case, perché essi ripraticano le stesse cose che fanno nelle loro sinagoghe. Perciò li si metta sotto una tettoia o una stalla, come gli zingari, perché sappiano che non sono signori del nostro paese, che era la Germania. Come invece si vantano di essere, ma sono in esilio e prigionieri, come essi dicono incessantemente davanti a Dio, strillando e lamentandosi di noi. È un uomo religioso del passato. Terzo, bisogna portare via a loro tutti i libri di preghiera e i testi talmudici, nei quali vengono insegnate siffatte idolatrie, menzogne, maledizioni e bestemmie. Quarto, bisogna proibire ai loro rabbini, pena la morte, di continuare a insegnare, perché essi hanno perduto il diritto di esercitare questo ufficio. Quinto, bisogna abolire completamente per gli ebrei il salvacondotto per le strade, perché essi non hanno niente da fare in campagna, visto che non sono né signori, né funzionari, né mercanti o simili. Sesto, bisogna proibire loro l'usura, confiscare tutto ciò che possiedono in contante e i gioielli d'argento e d'oro tenerlo da parte in custodia. E il motivo è questo: tutto quello che hanno, come sopra c'è detto, lo hanno rubato e rapinato a noi attraverso l'usura, perché diversamente non hanno altri mezzi di sostentamento. Settimo, ai ebrei ed ebree giovani e forti si diano in mano trebbia, ascia, zappa, vanca, conocchia, fuso, in modo che guadagnino il loro pane col sudore della fronte, come fu imposto ai figli di Adamo al terzo capitolo della Genesi. Poi vado alla fine. A loro bisognerebbe invece scacciare l'osso marcio da fuffanti dalla schiena. E chi ha scritto questo elenco di consigli è un certo Martin Lutero. La cosa vi sorprende qualcuno? Sì, tempo fa sorprese anche me, e mi sono chiesto: ma come mai? Queste cose sono avvenute, e soprattutto come mai se ne parla così poco? Come mai non costituisce un problema per dei cristiani evangelici che hanno ammirato la dottrina della grazia presentata da Lutero e dai suoi successori, non hanno sentito il bisogno di chiarirsi come mai queste cose sono state dette? Perché tutto questo è contenuto in un libro che non ho portato ancora con me, in un libello che si chiama Degli ebrei e delle loro menzogne, e che non è lo sfogo, sapete, di un nazischin, di qualcuno che vuole trucidare perché c'è il gusto del sangue, vuole, è di un teologo che scrive un libro pieno di argomentazioni teologiche, stesso teologo che ha argomentato sulla grazia, ha scritto un libro di teologia. Bisogna fare i conti con questa teologia. Ma hanno detto, sono stato sorpreso la prima volta dopo che ho scoperto questo, dico, ma come mai non ne hanno parlato? Sono andato a rivedere un libro su Lutero, del Benton, un libro, un classico, di 400 pagine, ma vediamo che cosa ne dice. Risolve la questione con mezza pagina, una mezza paginetta, dicendo che insomma, non è approvabile, ce la sbriga così. Allora, questo è un altro problema. Non c'è soltanto il problema di Lutero che dice queste cose, ma c'è il problema dei cristiani che sentono dire queste cose e si dicono che sì, beh, insomma, via, non bisogna esagerare, vero o sbagliato. Sono cose da esaminare a fondo. E qui cito anche come la risolve la questione. L'autore dice che bisogna non dimenticare che per Lutero, che è un teologo, l'ebreo è un concetto teologico. È un concetto teologico, quindi una questione teologica, non è una questione di altro genere. E qui lo dico appunto, vediamo con quali parole Lutero esprime questo concetto teologico. Parlando degli ebrei dice: questa melma torbida, questa rancida feccia, questa schiuma secca, questo fondo ammuffito, questa limacciosa palude dell'ebraismo dovrebbe meritare, in virtù della sua penitenza e della sua giustizia, il regno del mondo intero, cioè il Messia, e il compimento delle profezie, ora che non hanno niente delle suddette cose, non sono altro che la putrida, maleodorante e abietta feccia della stirpe dei loro padri. Questo è il concetto teologico. Questo deve porre qualche problema a noi cristiani, me l'ha posto. Qualcuno ha detto, ma no, non è antisemitismo, è appunto una posizione teologica. Un ebreo, l'ho visto scrivere, ma ripetendo alcune di queste cose, neanche tutte, ma se Lutero non è un antisemita, che cosa bisogna dire per essere antisemiti? Bisogna dire qualcosa di più. Non credo che convincete un ebreo che legge queste cose a dire che però non è un antisemita, non ti preoccupare, non è un antisemita. Ma il problema, ripeto, è la natura teologica di questo atteggiamento. È questo che va esaminato, questo che ci riguarda. Allora, che cosa è accaduto a Lutero? È accaduto che lui in un primo tempo aveva una certa immagine degli ebrei. Quando era, diciamo così, tutto teso contro la Chiesa a cui apparteneva, la Chiesa Cattolica, e si è convinto della sua erranza, della sua malvagità, ha creduto che è per quel motivo che gli ebrei non credono in Gesù, ma se ascolteranno il vero Vangelo, loro crederanno, perché è a motivo delle nefandezze dei papi che non credono. E si era fatta dunque una certa idea del mondo ebraico. E invece non è accaduto questo. Anzi, siccome gli ebrei hanno una forte consapevolezza di quello che sono, di quello che pensano, non è che possano cambiarla così perché qualcuno è appena un pochettino un po' più gentile. E quindi si è trovato contro degli ebrei che, non so, forse avranno dato qualche fastidio, avranno mandato a quel paese qualche cristiano, non lo so, qualcosa di genere è successo, e allora è venuto fuori tutto. Cioè ha incontrato gli ebrei, perché non li conosceva di fatto, aveva un'idea in testa, ma non li conosceva. Li ha incontrati, gli sono venuti incontro e questa è stata la sua reazione. E la stessa cosa succede a noi. A noi possiamo non interessarci degli ebrei di Israele, ma ne parlano i giornali, ne parlano i fatti che accadono, ebrei messianici oppure ebrei ortodossi, eccetera, e allora ci capita di dire una opinione. Ma se diciamo una opinione, noi sappiamo che il popolo di Israele è in qualche modo legato alla Bibbia, la diciamo non come politici, la diciamo come cristiani. E quindi rischiamo di prendere una posizione dottrinalmente sbagliata e grave. Grave per le sue conseguenze. Come ha fatto Lutero. Lutero, incontrando gli ebrei reali, che non conosceva e che in un certo senso disprezzava, anche quando ha pensato che si sarebbero ravveduti in blocco alla sua predicazione, a un certo momento se li è trovati e ha detto qualche cosa, ha detto una posizione teologica gravemente sbagliata. Questo libello degli ebrei e delle loro menzogne è vissuto per 400 anni nella Germania della Riforma. Per 400 anni era stato presente, la gente lo conosceva, fino ai tempi di Hitler. E questo è stato in qualche modo considerato come un qualche cosa che fa parte della teologia luterana. E questo ha appoggiato il nazismo di Hitler. È stato il supporto teologico che ha permesso di dare una giustificazione teologica a quello che Hitler ha voluto fare. In fondo, in un paese luterano, in maggior parte luterano come la Germania, ha potuto dire: ma io in fondo non faccio altro che quello che cristiani di vario genere, anche luterani, hanno detto. Hanno detto senza fare, perché ci sono alcune frasi di Lutero che sono tremende. Dio li ha colpiti con la follia, la cecità, il delirio del cuore, sta parlando degli ebrei, e così anche noi siamo colpevoli per non avere vendicato il sangue innocente del nostro Signore e dei cristiani che essi hanno versato per 300 anni dopo la distruzione di Gerusalemme, e il sangue dei bambini versato fino ad ora, come appare ancora dai loro occhi e dalla loro pelle. Siamo colpevoli di non averli uccisi. Questo dice Mastro Lutero. E allora Hitler ha pensato di rimediare a questo sbaglio. Questo non è eccezionale. Questo è entrato nella parte profonda del popolo della Riforma, del popolo luterano, e quindi ha portato a delle azioni. Ecco perché dico, il voler trascurare il tema per volersene privare, metterlo da parte, è pericoloso, perché il problema ci si presenta. E quando ci si presenta, rischiamo di prendere la posizione sbagliata. Ma è gravemente sbagliata, perché tutto ciò che riguarda Gesù e il popolo di Israele è importante. Non è una questione di opinione, se dobbiamo dire destra o sinistra, Berlusconi o qualcun altro, eccetera. È un problema importante, di gravità importante. Come si è mostrato in quello che è accaduto nell'Olocausto? Qualcuno ha detto, certamente, la grande maggioranza degli ebrei, per non dire dei cristiani, non avrebbe mai voluto l'Olocausto. Ma con il loro atteggiamento hanno contribuito a renderlo possibile. E se io con il mio atteggiamento contribuisco a rendere possibile un misfatto, posso tranquillizzarmi dicendo: ma io non ero d'accordo? ma io non sono d'accordo, io non c'ho niente contro, è successo purtroppo. Questo è ciò che è accaduto anche con dei cristiani evangelici nati di nuovo. Hanno contribuito a rendere possibile l'Olocausto. Qui ci sono diverse, infatti non si conosce abbastanza davanti al problema del nazismo. Qual è stata la reazione dei cristiani? Si sa qualche cosa? Ma non molto, e in particolare non si sa tanto sulle chiese, diciamo così, che in massima parte credo frequentiamo, le chiese evangeliche, conservatrici, pietiste, diciamo così, non legate alle chiese ufficiali. Si sa poco di questo. E purtroppo, invece, la situazione è stata grave anche in questo caso. Anche i cristiani evangelici nati di nuovo hanno clamorosamente mancato in quel tempo. Gravemente, cioè non una cosa di poco, non un piccolo errore, una grave responsabilità. Allora, devo, siccome bisogna in qualche modo toccare con mano, devo ancora leggere. Ho parlato di Martin Lutero e parlo anche di ciò che è avvenuto invece ai tempi di Hitler. Il 10 novembre 1933 la Germania celebrava il 450° anniversario della nascita di Martin Lutero. E alla fine di gennaio è venuto il nazismo di Hitler. Il 10 novembre era già passato alcuni mesi e dopo pochi giorni ci sarebbe stato un plebiscito a favore pro o contro Hitler. Quindi qua siamo in questo tema qui. E c'è il direttore di un giornale evangelico, Zeit Spiegel, specchio dei tempi, un giornale diffuso nelle chiese evangeliche pietiste, tradizionali, quindi un giornale che parlava di avvenimenti politici, ma da un'ottica biblica, spirituale, così voleva essere. Allora questo direttore, che si chiama, ascolta un discorso propagandistico fatto da Hitler alle maestranze tedesche, e in un successivo numero del suo settimanale ne riporta l'impressione ricevuta da questo discorso di Hitler. Leggo: tutti i membri di famiglia e i collaboratori che non avevano la possibilità di ascoltare a casa il discorso, ci siamo seduti intorno alla scatola delle meraviglie marrone, cioè la radio, e ancora una volta, che discorso è stato? Quel fervido lottare con l'impiego di tutta la forza dell'anima per la conquista dell'anima dei lavoratori, di tutto il popolo. Tutti li vuole conquistare il Führer per la Germania, per la grande comunità di popolo tedesca. Così si dovrebbe lottare dai pulpiti, dalle cattedre, nella cura pastorale per la conquista delle anime per il regno celeste. È stata una lotta per la verità, per il diritto, per la libertà e per l'onore. Ciascuno, anche se udiva soltanto la voce dell'oratore, si rendeva conto di quanto egli prendesse la cosa sul serio. Veramente è stato un lottare dell'anima per una grande cosa che Dio ha messo su di lei e in lei. Quest'uomo non può agire diversamente. E questa è una citazione di Lutero. Ich kann nichts anders. Io non posso agire altrimenti. Questo ha detto lui alla Dieta di Worms, quando gli avevano detto: ma rinnega, cambia opinione, non posso agire diversamente. Quindi qua lui dice la stessa cosa: questo uomo non può agire diversamente, ha una costrizione interna, andrebbe a fondo non solo internamente ma anche esternamente se non facesse quello che gli è stato comandato. Da chi? Da chi? lui intendeva da Dio. Quando invece Hitler, a un certo momento, quando in qualche modo forse si poteva ancora tornare indietro, lui disse che io mi sento come un sonnambulo portato da forze che non posso agire diversamente. Si è sentito come un qualcuno che ha un destino da compiere, che lo deve compiere a qualunque costo, e infatti l'ha compiuto. Un tale uomo si trova sotto una sacra interna costrizione, contro la quale non è possibile alcuna ribellione, e cita Geremia 20, e prima Corinzi 9, quando dice poi a me se non evangelizzo, la costrizione che c'è un fuoco dentro che devo agire. Quindi interpreta la spinta di Hitler come una spinta divina, per un compito politico, certo, non per la salvezza delle anime, su questo non è che lo dice diversamente, ma per la salvezza della Germania, che il popolo ebraico, nel suo modo d'averne di agire, vuole rovinare all'interno. E Dio, nella sua misericordia, ci dà uno strumento per la salvezza della nostra nazione. Uno strumento che Dio ci dà. Questo è stato ciò che ha spinto Gesù quando ha gridato, paragona addirittura questo a Gesù, quando ha gridato a Zaccheo: oggi devo entrare in casa tua, devo. Gesù qui poteva dire: oh Dio, compio volentieri la tua volontà. Questo sacro imperativo dell'ubbidienza l'ha portato nel Getsemani in un'ora tremenda. Paragona questa spinta di Hitler, la spinta non soltanto di Geremia e di Paolo, ma anche di Gesù. Così fu costretto Paolo, così fu costretto Lutero, di cui oggi, mentre scrivo queste righe, si celebra il 450 anniversario dalla nascita. Quindi è il momento buono per accostare Lutero a Hitler. Anche se potrei essere frainteso, dico questo: il discorso di Hitler è stato per me un discorso di Lutero. Anche se il nome di questo grande non è stato nominato, e neppure poteva esserlo in questa occasione, non ci posso fare niente. Se ascolto Hitler o leggo qualcosa di lui, senza volerlo si presenta davanti a me Lutero. E se leggo qualcosa di Lutero, automaticamente devo pensare a Hitler. E questo è un giornale diffuso, forse un 10.000 copie, letto, molto di più di quanto viene letto il cristiano da noi, era un giornale diffuso nel mondo evangelico. E questo autore ha continuato, e so anche per testimonianze personali che non tutti, è vero, ma molti sono stati convinti. Cioè, l'atteggiamento di Hitler non è stato colto nella sua gravità, perché in qualche modo c'era Lutero che aveva quella posizione teologica verso degli ebrei, e quindi questo giustificava anche un atteggiamento verso, contro gli ebrei di quel tempo. Per cui, in qualche modo, si vedeva questo, e lo ha detto in questo libro c'è anche riportato, un ebreo che poi è su un credente evangelico tedesco dopo la guerra. Noi pensavamo di poter avere un giustificato antisemitismo evangelico biblico. Quindi era un loro pensiero che essere contro gli ebrei significa in quel momento assecondare l'opera di Dio che fa giustizia contro gli ebrei. E Dio ha messo un poderoso alt all'azione disgregante di questo popolo ribelle e ci ha dato nella sua misericordia uno strumento di salvezza nazionale che è Hitler. Questo pensavano molti credenti evangelici. C'è un invito a pregare, a costituire delle SA di preghiera per sostenere questo strumento di Dio. Perché? Perché gli ebrei cercheranno di farlo fuori, si capisce, cercheranno di farlo fuori, allora noi dobbiamo che fare? Noi non faremo come le SA che fanno, diciamo così, le squadracce, noi faremo delle squadre di preghiera a sostegno del nostro Führer. Questo è avvenuto per dire la gravità, e tuttora questo tema non è stato seriamente affrontato neanche dai credenti evangelici tedeschi. Li conosco, ho praticato un po', so anche per testimonianza di molti che non è stato affrontato seriamente. Che vuol dire? Che può ripresentarsi in altra forma. Se non c'è la valutazione onesta e seria di quello che è stato, la cosa si può ripresentare nella stessa forma. Quando Hitler ha fatto questo discorso, il Mein Kampf era già noto, e questo autore conosceva il Mein Kampf, l'aveva letto, come conosceva Lutero. Conosceva il libretto di Lutero, conosceva il Mein Kampf, e non trovava obiezione. Oggi si presenta il problema nella forma politica dello Stato di Israele. Certo, una questione politica non ci interessa, ci può distrarre dai nostri compiti, però dobbiamo prendere posizione. Qualcosa ci scappa detto, poi qualcosa alla fine poi diciamo, e non siamo preoccupati di quello che diciamo. Abbiamo sufficienti elementi per fare una valutazione sia dei fatti sia nella dottrina adatta a dire parole adeguate. Conosciamo abbastanza? Non ci interessa? Ma come mai, se la cosa non ci interessa, così facilmente pur tuttavia diciamo delle opinioni? Pensiamo che dicendo io penso, io credo, senza voler imporre la nostra opinione ad altri, ci tolga ogni responsabilità, in fondo è soltanto una opinione. Ma una opinione espressa in modo chiaro e pubblico non ci toglie la responsabilità di quello che diciamo. Io non posso dire, ma a parer mio, il presidente Napolitano non è una persona onesta, e dirlo pubblicamente. È una mia opinione. Non è che voglio dire un'accusa, una opinione. C'è il reato di diffamazione. E non siamo preoccupati che potremmo essere accusati da Dio, non dagli uomini, di reato di diffamazione. Se abbiamo detto delle cose non conformi a verità su un popolo che Dio ha scelto, e poi dobbiamo renderne conto. Così come queste cose che ha detto Lutero, che ha detto questa persona, che hanno detto altri, non sono questioni di poco conto, sono questioni molto serie e gravi, di cui bisogna assumersi la responsabilità. Ho avuto l'occasione, dico questo per essere concreto, perché so che si pensa che questo tema sia un tema un po' specialistico per persone per qualche motivo interessate, ma che in un certo senso non interessano la vita, la condotta di persone, di credenti. Ho avuto modo di colloquiare per iscritto con un caro fratello tedesco che adesso è con il Signore, e che era, è stato un soldato della Wehrmacht, tempo di Hitler. Per sua benedizione da parte di Dio è stato imprigionato in Egitto dagli americani e quindi è andato in prigione in America ed è scampato a tante cose. Ma a un certo momento, proprio in risposta all'articolo che avevo scritto sul primo libro, Dio ha scelto Israele, che lui conosceva, mi ha detto sì, effettivamente la maggior parte di noi pensava più o meno così, cioè era favorevole, più che favorevole a Hitler. E poi mi ha informato che le sue figlie gli avevano un po' chiesto parere su come si era comportato. E lui ha risposto a queste figlie giustificando la sua posizione, perché aveva fatto questo, e mi ha fatto conoscere questa sua risposta alle figlie sulla sua posizione, perché aveva agito così, eccetera. E proprio in quel tempo mi stavo appunto occupando in particolare dei credenti tedeschi in quel periodo e ho avuto quindi modo di scriverli a lungo, una lunga lettera, spiegando abbondantemente, cercando di far capire in vari modi perché quella posizione è stata grave, perché lui continuava in qualche modo a giustificare la cosa e non metteva al primo posto l'atteggiamento verso gli ebrei, che era quello che avrebbe dovuto far capire che sbagliavano. Non ha risposto per 2 anni. Dopo 2 anni mi ha risposto, dicendo: caro Marcello, tu ti sei dato molta fatica per farmi capire quello che avevo fatto e detto, e non c'è niente da dire, le cose stanno così. Io gli avevo detto, dico, guarda che la cosa migliore davanti a Dio è riconoscere dove si è sbagliato in modo da istruire i nostri figli anche a non fare le stesse cose, perché così possiamo istruire che abbiamo un Dio che ci fa grazia, che noi viviamo della grazia di Dio, quindi il Signore fa grazia. E questo lui lo ha accettato pienamente. È una cosa che mi ha veramente rallegrato, perché è più anziano di me. Ma ha accettato pienamente questo, di vivere per la grazia di Dio. E poi mi ha detto in una seconda lettera, senti, però cerca di capire il motivo per cui noi tedeschi siamo stati spinti in qualche modo ad ammirare Hitler. Eravamo in una situazione tragica sul piano sociale, disoccupazione, il pericolo del bolscevismo che era già entrato in Russia, che affollava, e noi sentivamo che gli ebrei facilitavano questo tipo di soluzione. Insomma, noi abbiamo visto in Hitler la grazia di Dio per la nazione, perché eravamo in questa posizione. Io ho detto, io capisco questo tipo di atteggiamento e non so come avrei agito io, ma c'era una cosa che doveva mettervi sull'avviso: la sua posizione verso gli ebrei. Aver trascurato questo fatto, aver pensato che fosse semplicemente un'esagerazione, che vabbè, insomma, speriamo che poi dopo passi. Questo lo dovevate capire come credenti evangelici. Dovevate capire che qualunque cosa vi aveva promesso, qualunque soluzione pensava di poter dare ai problemi della nazione, il fatto di avere assunto quella posizione contro il popolo di Dio doveva mettervi sull'allarme per capire che questo non poteva essere uno strumento di Dio. Perciò, in un certo senso, questo fa capire l'importanza del popolo ebraico. Quello che non hanno capito, perché tutti quanti noi in una situazione come quella avremmo desiderato di poterne uscire. E effettivamente, chi conosce un po' la storia della Germania, dopo l'entrata nel governo di Hitler c'è stato un rifiorire è cessata la disoccupazione, sono cessati gli scontri nelle strade, perché c'è ordine, e dopo andando avanti abbiamo ritrovato l'onore con le nazioni, abbiamo ritenuto la SAR, abbiamo rifatto l'esercito, ma siamo... E il Signore benedice. Quindi tutti noi avremmo capito una cosa, avremmo desiderato una cosa di questo genere. Ma c'era un punto. Lui ha detto chiaramente che è contro gli ebrei. Questo avrebbe dovuto essere il campanello d'allarme, e non lo è stato. Il punto fondamentale è il popolo ebraico. La politica di Dio passa, la politica storica di Dio, passa attraverso il popolo suo, eletto. È sempre da mettere in sotto osservazione quello che accade a quel popolo lì. Perché dietro quello che accade c'è un progetto di Dio. Quindi la questione riguarda noi che crediamo in Dio e nel Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo essere attenti a quello che accade a quel popolo, perché l'agire storico di Dio passa attraverso il popolo di Israele. La Chiesa non ha un posto storico nel mondo, cioè visibile, cioè riconoscibile. Il volerlo essere, come fa la Chiesa Cattolica, è appunto la disobbedienza di Dio. Vuole essere il sostituto del popolo ebraico. Vuole esprimere la regalità di Dio nella sua istituzione. E questo non è il compito della Chiesa. La Chiesa si deve disperdere e deve accettare di vivere nello stesso spirito del suo Maestro, Gesù. Il popolo ebraico ha un compito che Dio gli affiderà e gli affida, cioè e si manifesterà un giorno, di esprimere la sovranità di Dio storica, politica. Quindi interessarsi di politica e trascurare Israele è semplicemente illusorio. Ci interessano i rapporti fra la Francia e la Germania, fra noi e l'Europa Unita, ci interessano tutte queste cose pensando che sono di importanza fondamentale. L'importanza fondamentale è quello che gira intorno allo Stato di Israele. Il punto importante della storia mondiale sta lì. E questo lo dice tutta la Bibbia. Non è una invenzione dell'ultimo momento, non è una filosofia, è la Bibbia che lo dice. Il popolo di Israele è l'espressione della sovranità di Dio in Gesù, che è il Messia di Israele. Si è rivelato il piano di perdono dei peccati, cioè di giustizia che Dio vuole dare ai singoli e poi a tutto il mondo, che crede naturalmente, ma la sovranità di Dio non si è ancora rivelata politicamente e pubblicamente. Un giorno si manifesterà, ma tuttora è presente in quello che accade al popolo di Israele.